prima stavate, quando stavate parlando di come siete diventati punk con le persone che avevate intorno, con cui vi siete rapportati, più di una persona ha messo in relazione il punk con gli anarchici. E allora mi piacerebbe chiedere a Pino di raccontarci un po' qual era il suo, suo punto di vista, se hai voglia di venire qua per capire magari un po' meglio, allargare il discorso senza deviarlo troppo da quello che è il lume di punk.
Beh, volete una roba di 6 ore oppure...
5 e mezzo, 10 minuti.
Beh, allora... parto dalla fine. Io con i punk ci sto ancora in mezzo, nel senso che io viaggio spesso, ultimamente col progetto Flores Magón, trovo... tante possibilità di andare in Spagna oppure in Germania, in Francia, sempre tramite organizzazioni sindacali che in questi casi si chiama CNT, dove intere sezioni sono composte interamente da punk, roba che qui in Italia non esiste. Cioè forse perché magari specialmente in Spagna ci sia un po' in ritardo nei vari flussi, nelle varie mode, se vogliamo, oppure fenomeni che qui sono avvenuti prima e che invece adesso li avvengono dopo. Però sono rimasto stupito nel fatto che c'è ancora molta gente punk con cui io mi trovo anche a lavorarci insieme, come anche alcune sezioni del Veneto, dove all'interno ci sono molti lavoratori punk che sono all'interno dell'USI, eccetera, eccetera. Adesso, vabbè, questa è la finale. Partiamo dall'inizio, che appunto che era quella dell'esperienza che io vedo grandissima, quella di Via Correggio 18, che è quasi contemporanea all'occupazione del centro sociale di Conchetta 18, della casa, più lo stabile di Via Torricelli 19, dove adesso c'è il centro anarchico di Via Torricelli. Erano due occupazioni del 76, invece Via Correggio era un'occupazione del 75 e fu la stagione delle grosse occupazioni del 75. Difatti ci fu Correggio, ci fu Garibaldi, ci fu Leoncavallo. E poi nel 76 ci fu Conchetta, ci fu Torricelli e tutt'altra serie di situazioni. E io appunto ero uno di quelli sopravvissuti ancora adesso del Conchetta, che mi trovavo a lavorare in coordinamento col, appunto col centro di Via Correggio, perché appunto erano centri di ispirazione anarchica e libertaria, soprattutto Correggio e Conchetta. E anche per un altro motivo, perché all'interno di queste situazioni, anche di case occupate, c'erano moltissimi lavoratori della sanità, cioè ospedalieri che lavoravano nei grossi ospedali del Policlinico, di Guarda, del San Carlo soprattutto. Il San Paolo, dove adesso io lavoro, non c'era ancora, c'era la Ranzoni in via Conca del Naviglio e la Principessa Yolanda, che è dietro Santa Maria delle Grazie. Quindi in queste situazioni di case occupate, come anche in Conchetta e in Torricelli, c'erano moltissimi lavoratori ospedalieri che diedero poi seguito a un famoso movimento di lotta per l'autodeterminazione anche in questo settore, come in altri settori che avvenivano in quei tempi lì, dalla liberazione delle donne, dall'aborto, dal divorzio, dalla psichiatria, da tanti altri settori dove ognuno faceva la sua parte e noi come lavoratori ospedalieri furono i nostri tempi migliori, nel senso che, come qualcuno avrà letto su libri prodotti anche dalla Scheck stesso, Centri Sociali, Geografia del Desiderio, gli anni del 76, 77, 78 e 79 per la sanità, soprattutto a Milano e a Firenze e a Roma, è rappresentato come il movimento del 68 del pubblico impiego, perché il 68, come sappiamo benissimo, era più di base sviluppato nelle fabbriche, invece nel pubblico impiego non era avvenuto granché nel 68, perché appunto il pubblico impiego peccava il fatto di essere ancora sotto l'influenza della Chiesa, dove si accedeva per raccomandazioni e dove anche nella sanità c'erano, soprattutto allora nei reparti c'erano le caposale gestite che erano delle suore, quindi per entrare in quei posti di lavoro bisognava essere raccomandati dalla parrocchia. Quindi il movimento comunque arrivò in ritardo, quindi per noi il movimento fu quello degli anni che ho detto prima. E quindi via Correggio c'erano moltissimi lavoratori sia del Niguarda e del San Carlo. Io ero di altri ospedali che fondammo allora il coordinamento libertario dei lavoratori ospedalieri e nella stessa situazione della stessa casa occupata di via Correggio c'era anche nuclei di insegnanti che si riunivano anche come loro, come coordinamento, e anche la rivista Wobbly allora si trovava anche in via Correggio, che era la rivista che esce ancora con il simbolo del gatto selvaggio, che si chiama ora Collegamenti, e cui i componenti adesso in parte poi sono confluiti in organizzazioni sindacali, chi nella CUB, chi nell'USI, eccetera eccetera. E quindi quegli anni lì fu via Correggio, fu anche questo un punto di riferimento anche nell'ambito della, anche nella piazza dell'autonomia a Milano, ma non autonomia di un certo tipo, ma un'autonomia più creativa, più libertaria, più, diciamo, più secondo me genuina. Ecco, rispetto al punk io dico solamente che ero abbastanza maturo, nel senso avevo già una figlia di un paio d'anni e quindi il punk lo conoscevo già, perché qualcosa nella vecchia libreria Calusca del vicolo qualcosa girava. Io ero a quei tempi, mi definivo anarchico, quindi sapevo dell'esistenza anche dei Sex Pistols, dei Cress soprattutto, che mi interessavano come loro forma autogestionaria, cioè di vivere in comune eccetera, quindi anche i loro testi erano abbastanza in sintonia con quello che io pensavo, e quindi era naturale che quando arrivarono questi qua non mi fecero né caldo né freddo. Però dovevate immaginare, io che lavoravo con i capelli lunghi fin qua in ospedale, con qualcuno che veniva a trovarmi con le creste così, cioè la gente andava in delirio proprio. Era un abbinamento che faceva saltare tutti gli schemi, e di gente così ne venivano spesso, perché sappiamo che i punk si ferivano spesso e quindi avevano bisogno di noi della sanità. E quindi, come servivano anche spesso gli appoggi che noi stessi della sanità avevamo per farli esonerare dal servizio militare, oppure per altre cause che possono ritardare magari udienze in tribunale, piuttosto che, cioè, tutte quelle stesse serie escamotage che servivano, che venivano messe a disposizione così, perché era naturale a quei tempi fare così, come è naturale credo che sia fare anche adesso, cioè nel senso che non vedo nessuna differenza. Quello che vedo di differenza sono i numeri. Questo è un problema che viviamo da tempo, che sono quello dei numeri. Da più di 10-15 anni i numeri a Milano del movimento sono sempre quelli, stagnano. Cioè io non vedo avanzamenti, però questa è la mia sempre vena pessimistica che viene fuori. Però rispetto a quegli anni, a dire la verità, mi sono divertito anch'io. Cioè, nel senso, sono aperto a tutte le esperienze, nel senso che anche quelle attuali, tecno, più di tecnico, tecno illegal, dei rave, eccetera, perché no? C'è cioè, una forma che credo che sia questa anche una continuazione del punk, questo, portato all'eccesso, penso. Sono mie deduzioni personali che magari ce le ho dentro di me, però non l'ho mai confrontato con nessuno, quindi forse perché basta solo essere in sintonia per fare le cose, quindi anche la convivenza risulta facile. Quindi anche in casa mia a volte ho ospitato molta gente punk, molte cose le abbiamo fatte anche insieme. Io mi ricordo anche la storia di Montalto, di Castro, come anche poi altre cose più divertenti, come anche quando c'è stata poi l'occupazione di Via Torricelli che è intervenuta poi la ristrutturazione, il centro si spostò poi in Via Orti. In Via Orti c'era nelle cantine appunto il centro sociale che fu dato agli anarchici allora dal comune, perché ci fu una trattativa idem a quella che avvenne in Via Correggio, solo che quella di Torricelli credo andò molto bene, nel senso che furono date agli occupanti le case addirittura di Sant'Eustorgio e quella di Via Scaldasole, cioè una situazione oggi che sarebbe quasi irrealizzabile, però a quei tempi ci fu una grossa conquista in questo campo di lotta per la casa, in cui Conchetta e Torricelli fecero allora più che un lavoro dignitoso. E quindi mi ricordo appunto la questione poi di Via Orte, quando poi rimasero liberi, perché poi il centro si trasferì nuovamente nella sede dove è adesso, e quel posto fu dato a virus diffusione, dove poi nacque poi il primo negozio anche di tatuaggi a Milano, di cui io ero il consulente sanitario, nel senso che perché a quei tempi andava le epatiti, di morti per overdose erano abbastanza, cioè si moriva proprio un morto al giorno, c'era in quel periodo lì, cioè proprio di dovute anche al fatto che la siringa se la scambiavano più persone e quindi si moriva soprattutto di epatite. Quindi ero anche per chi faceva i tatuaggi, la consulenza su come si sterilizzavano allora i primi ferri per fare queste cose qui. Quindi, queste sono le cose che ho detto, però ne avrei tante da dire che appunto ci vorrebbero più di 6 o 7 ore.
Ma poi io mi ricordo una delle prime grandi manifestazioni di Conchetta, che è stata fatta contro la legge Craxi-Iervolino, dove Conchetta per la prima volta è scesa in piazza con il camion musicale, credo che fosse 89, e col camion musicale che non si era mai visto in Italia, che una manifestazione fosse guidata da un camion musicale, che mandavamo i primi pezzi rap, e c'era appunto i compagni dell'Usi con Pino che ci aveva fornito psicofarmaci e siringhe, che buttammo addosso in Corso Magenta alla sede del PSI. E quindi questo qui. Ma però io, ritornando a Lumi di Punk, purtroppo non ci aspettavamo che venisse così tanta gente, e qui ci sono almeno 10 persone, 10 soggettività che dovrebbero parlare, avere la parola. Purtroppo qui c'è la timidezza che entra, perché veramente non credevamo, pensavamo che la gente incominciasse ad arrivare adesso per vedere il film, però io almeno io non so se c'è Marco Teatro, sarebbe importante la sua testimonianza, che mi aveva detto che parlava, non lo vedo nemmeno più. Non c'è Marco? No, è fuori, tutti fuori sono, insomma, non vogliono parlare. Peccato, perché la testimonianza di Marco era particolarmente interessante. Però arriva, dai, vieni Marco. È particolarmente interessante perché lui è stato una persona che lavorava al virus di Piazza Bonomelli ed è stato uno dei primi a individuare questo luogo per poter fare l'attuale Conchetta 18. Quindi Marco, sono contento che ci sei.
Ciao a tutti, mi ero perso in chiacchiere fuori. Allora, questo diciamo che è stato un po' il post-punk, forse, Conchetta. Vabbè, che vi devo dire? Io, quando ero un po' più piccolino, ho incontrato un altro Marco, lui, e mi ha affascinato subito lui com'era e tutti i suoi amici e tutto l'ambiente punk. E per me è stato, ci ho messo 10 minuti a diventare punk e a infilarmi immediatamente in una valanga di esperienze che non hanno avuto interruzioni per più di 10 anni, più di 10 anni in cui non ho fatto altro che continuamente occupare case, occupare posti, fare manifestazioni, organizzare concerti e fare veramente di tutto. È stata un'esperienza bellissima. Forse una delle parti più interessanti è stato proprio quando abbiamo occupato questo posto, Conchetta, perché uscivamo da un periodo in cui il punk stava un po' declinando nell'88, nel senso che c'era il virus di Piazza Bonomelli, che è stato il terzo virus, che cominciava ad essere frequentato sempre meno e si riusciva a organizzare sempre meno cose. E a Milano in quel periodo non è che c'era granché, e anche il Loncavallo non produceva più molto, era stato che chiuso l'Helter Skelter, e alcuni di noi che uscivano dal virus di Bonomelli avevano deciso di tentare delle nuove esperienze che fossero un po' diverse da quello che era il movimento punk, per riuscire anche a coalizzare nuove energie che cominciavano a emergere in quegli anni lì. E l'occupazione di Conchetta è stato sicuramente la scintilla che poi ha fatto nascere di nuovo, che ha rimescolato le carte e ha fatto nascere di nuovo un po' di esperienze interessanti, perché qua si sono ricoalizzati dopo tanto tempo personaggi che venivano fuori da tante esperienze diversissime, e questo è stato formidabile, perché quando abbiamo occupato eravamo 5-6 persone, nel giro di una settimana eravamo già diventati 70 e nel giro di un mese eravamo più di 150, quindi è stata un'esplosione assoluta. Comunque, per quanto riguarda, torno un attimino indietro, va. Parliamo un attimino di quello che è stato il... per me il virus di Bonomelli è stato importante perché è stata la cosa che mi ha attirato di più all'inizio, anche se avevo cominciato subito a frequentare l'Helter Skelter, però erano tutti molto più grandi di me e erano già tutti su una lunghezza d'onda un po' diversa, io non avevo voglia di fare proprio fisicamente delle cose, quindi avevo fatto un passo indietro e avevo ripreso dal virus di Piazza Bonomelli, dove c'erano ancora varie persone che erano qualche anno più giovani di Filopat, alcuni, e poi c'erano anche molti giovanissimi che si stavano avvicinando, comunque venivano lì spesso, venivano ai concerti e tutto, quindi c'era ancora un movimento punk che voleva assolutamente continuare delle esperienze, voleva fare delle cose che magari altri avevano già fatto e stavano cercando altre cose, quindi comunque abbiamo diciamo preso in mano la gestione di questo posto e l'abbiamo portata avanti per altri anni. Nel frattempo sono successe tantissime cose, ma una delle cose più belle che ricordo di quel periodo lì era il fatto che, vabbè, in Italia c'erano ormai più di 100 centri sociali e si conosceva gente di tutte le città, ma non solo in Italia, anche in tutta Europa. E la cosa più importante, più bella che era questo continuo scambio di persone, gruppi e informazioni con le persone di tutte le nazionalità europee che venivano a Milano, venivano in Italia e noi che andavamo lì. Quindi spesso si prendeva in vari gruppi, si partiva, si andava, si girava l'Europa e in ogni città dove andavi trovavi sicuramente uno squat dove ti ospitavano e c'era uno scambio vero e proprio di socialità, di informazione, di tutto, di vita proprio. Adesso questa cosa ovviamente è scomparsa, o quasi. Sicuramente un po' resiste ancora, ma sotto certe forme probabilmente diverse. Io poi sto facendo altre cose ormai nella mia vita, quindi ho anche smesso di girare andando in giro per gli squat d'Europa. Però spero che il futuro sia diverso e che magari ricominci sotto nuove forme qualche esperienza simile, soprattutto per i più giovani, anche se stasera qui non è che ne vedo molti. Va bene, qualcun altro vuole dire qualcosa? O chiedere qualcosa?
So che c'è anche Marco Matteo in sala che voleva forse intervenire. Marco delle Negazione, un gruppo che punk che è tra quelli della scena italiana, insomma, ha girato più di tutti. Mi piacerebbe che un intervento che mi aveva detto che l'avrebbe fatto. C'è sempre questa questione qui, che noi volevamo fare una cosa un pochino più assembleare perché non eravamo convinti che venisse meno gente, però adesso qui blocca un po', purtroppo. E comunque voglio ricordare che domani continua, doveva esserci la scena, diciamo, perché sempre sulle geografie la ragioniamo, la scena è toscana e ligure, però purtroppo Robertino non potrà esserci perché è impegnato in una iniziativa su Critical Mass di cui lui è uno dei promotori, e ci sarà soltanto il professor Betrip che poi farà anche uno spettacolo musicale, e però continueremo a parlare domani dalle 9:30, ci sarà questa cosa qui, e poi sabato appunto la scena bolognese.
Allora, scusatemi, ero al bar come tutti i raduni degli alpini, innanzitutto si beve. Allora, intanto chiederei a Fabio, che è ancora lì fuori, che guarda al televisore le sue vecchie storie, di avvicinarsi. Io c'entro poco geograficamente perché sono di Torino, ma in qualche modo sono arrivato a Milano. Mi ci ha portato il punk all'inizio e poi mi ci ha portato altre storie adesso, per cui vivo in questa città. Quello che ho sentito prima, che mi ha un po' colpito, è che in realtà l'elemento, almeno per quanto sia la mia esperienza, l'elemento musicale, nonché quello estetico, era una componente imprescindibile del punk, ed era la sua forza, ed è anche quello che mi ha portato sempre a credere e anche oggi a ricordare che tutto sia stato tranne che un movimento. All'epoca noi avevamo un'interpretazione che traduceva dall'inglese il termine attitude in attitudine e o atteggiamento, e che voleva dire un po' rompere con tutto quello che veniva prima. Io personalmente ho avuto un'esperienza personale che è passata assolutamente indenne dai Sex Pistols, mi sembrava un fenomeno puramente estetico. Mi colpì invece un gruppo americano che si chiamano Black Flag, e mi colpì la musica, mi colpì il fatto che nelle foto non posavano come delle star, erano della gente incazzata, e quando sentivo quello che loro suonavano era assolutamente quello che probabilmente avrei voluto sentire da anni e non avevo mai sentito. ci provavo con i Led Zeppelin, con tutte le robe che la gente più vecchia di me mi faceva ascoltare. Di sicuro non sopportavo i cantautori, quello ne ero già certo. Questo mi creava già dei problemi anche a livello politico, perché comunque venendo da Torino ed essendo in qualche modo il figlio minore della generazione che o stava in galera o stava dentro l'eroina, comunque non se la passava bene e noi provavamo a affacciarci al mondo in una maniera un po' confusa. Arrivò il punk e come poi un altro americano, purtroppo morto anni dopo, che si chiamava D. Boone e che suonava la chitarra e cantava in un gruppo che, se ancora lo ascolti oggi, spaccano, che si chiamavano Minutemen, lui disse: il punk rock mi ha salvato la vita. E per me, come per altre persone che ancora oggi sento, con cui ancora oggi ho una comunanza di spirito e di quel tipo di attitudine, anche se assolutamente diluita nella vita, è assolutamente vero. Cioè ascoltavo prima le domande che aveva posto Marco e quindi alla prima in qualche modo ho già risposto. Il mio primo contatto fu anonimo, della serie Sex Pistols, il nuovo fenomeno. Infatti io sono in qualche modo un punk di seconda generazione, non partecipai in nessun modo all'epopea del 77, alle spille in bocca, alla diversità esposta. Partecipai a quella successiva, che in qualche modo fu più scioccante, perché attraversò poi il costume e le abitudini, non soltanto politiche ma anche di vita quotidiana, delle generazioni successive, ovvero il fatto poi per 20 anni o quasi fino ai giorni nostri di ritrovarsi intorno alla gente vestita esattamente come tu allora andavi in giro vestito, con la differenza che allora prendevi o dovevi in qualche modo combattere fisicamente con la gente per strada, davanti ai bar, la polizia, a seconda delle situazioni, e invece dopo è diventata un'accettazione del costume generale. Quindi questo è il primo ricordo. Se invece ripenso alle domande che aveva posto Filo Palle all'inizio, che mi sembrava un po' un quiz per appunto vecchie glorie della scena, ricordo quindi il primo cos'è che proponevi, lo scontro, giusto?
Sì.
Ok, allora ricordo un episodio in cui i collegamenti con Parigi arrivo dopo, parto dallo scontro e siamo all'estate del 1984, io nel frattempo avevo iniziato a suonare, o almeno provare a suonare, perché l'idea era quella, esattamente come ha ricordato Cristina prima, che si prendeva uno strumento e si provava a farci qualcosa, e quindi io avevo letto che Paul Simon dei Clash metteva dei pezzi di nastro adesivo sul manico del basso a seconda di dove doveva mettere le dita, e così feci, e in qualche modo mi convinsero a iniziare a suonare. Ebbi la fortuna di incontrare anche della gente che aveva un po' più di talento di me e quindi fondammo un gruppo e iniziamo a fare delle cose. E qui già c'è il primo punto, cioè la forza dirompente di quella situazione personalmente non era né politica né movimentista, ma molto di più. Cambiava la vita, era un qualcosa che ti ribaltava dentro, che ti poneva senza dei riferimenti. I nostri maestri precedenti facevano appunto riferimento a situazioni di movimento, tutta una serie anche di regole comportamentali che poi non riscontravamo nella pratica. Noi invece ci scontravamo ogni giorno, perché fondamentalmente scendevamo per strada o per andare a scuola, o chi in qualche modo aveva un lavoro o chi provava ad avercelo, in una maniera assolutamente, come si dice, antagonista, ma antagonista di strada. Torino era abbastanza particolare in questo senso, non c'era quella tradizione di occupazione, i circoli cosiddetti erano stati discretamente spazzati via e l'eroina aveva avuto la meglio. Quindi arriviamo a 1984, in cui avvenne quello che credo fosse il seme di un qualcosa che i ragazzi qua, ex ragazzi, avevano in qualche modo seminato senza forse rendersene conto, che era la forza più grande del virus. Cioè, la forza più grande del virus qual era? Era il fatto che c'era gente da tutta Italia, dalle periferie, dalle province, dai quartieri bene, da non si sapeva dove, che arrivavano ogni sabato perché c'era un concerto. Loro poi andavano troppo veloci o troppo lenti a seconda dei punti di vista, per cui iniziavano a porre delle condizioni tra virgolette politiche, perché sì, si suona, si canta, ma attenzione, bisogna farlo in questo modo, in quell'altro. Ma poi in realtà avevano questa grossa forza di attirare, era una specie di calamita il virus, cioè tu venivi coinvolto in questo frullatore e immediatamente venivi misurato. Sei già stato il virus? E se eri da Torino dice, bah, sì, una volta fingevi, invece no, ci andavi senza biglietto sul treno, arrivavi a Milano, eccetera, eccetera. Arriviamo nel 1984, e state cosa succede? Il gruppo che nel frattempo era nato, in cui io ero uno, in qualche modo ero entrato dentro questo gruppo, che si chiamava Negazione, ci sbattiamo perché uno dei punti del punk qual era, e che poi forse è stato uno dei più belli, il contatto in tutto il mondo di creature simili, forse era anche uno slogan di qualche testo delle Antigenesi, non mi ricordo, però sostanzialmente era l'idea che tu giravi il mondo e trovavi gente che come te non, magari non aveva avuto quella stessa forma di ribellione, quella stessa forma di musica prescelta, ma sicuramente aveva una scintilla dentro di quel modo, la riconoscevi per come era vestita, dalla musica che in qualche modo cercavi di ascoltare o che andavi a cercare di suonare, e quindi esistevano realtà così, non solo a Milano, cioè da Torino non c'era solo da prendere il treno senza biglietto e arrivare al virus, ma c'era qualcos'altro, e quindi tutti quanti ci si sposta verso la Germania. Perché la Germania? Perché ogni anno, anzi quello era forse il secondo, il terzo anno, si verificava il Chaostag, il giorno del caos, in cui fondamentalmente i punk tedeschi reagivano alle manifestazioni dei Nazischin, che esistevano già allora almeno in Germania, e in qualche modo mostravano una diversità, mostravano una ribellione anche a questa cosiddetta devianza. E il Chaostag era anticipato da un concerto europeo. I Negazioni, di cui facevo parte, riescono a, tramite contatti, a essere invitati a suonare in questo concerto. Niente che possa essere paragonato, cioè in confronto, scusate, ma con che te è un posto da fighetti, cioè se si fa un paragone rispetto a quel posto dove eravamo, a Bielefeld. Un ex centro giovanile, la storia della Germania era diversa. Insomma, per qualche combinazione di motivo, ma che credo sia una delle parti forse più belle, più importanti del punk italiano, dall'Italia non arriva in Negazione, in Declino, due gruppi di Torino che suonano punk, che vanno a suonare hardcore, ma si muove un'intera massa di persone, che poi allora la massa di persone si valutava e si misurava nelle decine. E quindi del concerto ricordo poco, perché fu un'alternanza tra concerto, scontri fuori con la polizia, eccetera eccetera. Quello che ricordo molto bene fu la mia esperienza, la mia partecipazione al Chaostag, in cui per una volta, dopo le mazzate prese dai tamari dei bar, dalla gente per strada, dai controllori sui pullman e dalla polizia, dicevo, questa volta siamo tanti, giusto? Arriviamo da Bielefeld, questo posto che dista poche decine di minuti da Hannover, dove si svolgeva il Chaostag, e la mia esperienza al Chaostag posso già dirvi che si risolve credo nell'ordine dei 45 minuti, cioè scendiamo dal treno, ci guardiamo intorno per la stazione e il tempo di dire si va a destra, si va a sinistra, e uno di quelli che era insieme a me, e tra l'altro cantante di un gruppo italiano, i Chicago Motherfuckers, viene preso dalla polizia, senza motivo particolare, voglio dire, non c'era tanto da stare a pensare, non c'era tanto da dire noi loro, era una situazione così. E un po' forse ce l'aveva, però insomma noi stavamo insieme, quindi pensavamo bene di cercare, diciamo, di liberarlo da questa morsa, che poi erano tre o quattro agenti in divisa antisommossa, e diciamo che appunto il nostro Chaostag è finito dentro la prigione di Hannover, al piano di sopra avevano messo gli skin, cioè arrestavano i punk e li mettevano a un piano, arrestavano gli skin e li mettevano al piano sopra, per cui quelli sopra, oltre a tutto, cioè lo scontro continuava. Esatto, sì, il problema è che insieme a me e a Sid, che in confronto eravamo degli educandi, avevano arrestato anche un punk inglese che pensava che fosse giusto vomitare e pisciare nella cella, quindi ecco, vi risparmio questo aspetto. E qui arriviamo alle banlieue, perché facciamo un salto di, credo, 4 anni. 4 anni dopo cosa succede? In Negazione sono un gruppo che va in giro e suona, in questo circuito che si è creato, grazie anche e soprattutto a quello che pionieri nelle diverse situazioni hanno creato da un punto di vista politico, ma non solo, perché attenzione, ripeto quello che ho detto prima, il punk per me è comunque attitudine e atteggiamento, e quindi si è declinato nelle diverse forme a seconda dei posti. Quindi in una metropoli poteva essere il collettivo duro e puro, in un altro posto poteva essere la situazione di disperati di piazza, in un altro posto ancora era semplicemente il singolo che organizzava dei concerti, ma quello che continuava a muovere era la musica. E quindi ci ritroviamo a suonare in Francia, forse era la prima o la seconda volta, insomma suoniamo a Grenoble, da Torino sembra una passeggiata andare a Grenoble, suoniamo in una sala presa in affitto da un ragazzo che organizzava i concerti, che aveva un negozio di dischi, perché attenzione, il negozio di dischi allora era comunque un luogo di incontro, e perché continuava a propagarsi, tra virgolette, questo virus dell'evoluzione del punk, dell'hardcore e tutto quanto. Insomma, per farla breve, perché sennò sembra veramente, vedo già gente che sbadiglia, che dice vabbè, dobbiamo suonare in questo posto. Mentre noi suoniamo, questo posto cosa aveva di particolare? Che stava nella periferia di Grenoble, in uno di quei centri di incontro che forse anche a Grenoble avevano avuto l'illuminazione delle amministrazioni di sinistra, che a Torino abbiamo sperimentato sulla nostra pelle, in cui c'erano i centri di incontro, ma non potevi chiedere di più, perché se chiedevi di più e provavi ad occupare un posto prendevi tante mazzate e denunce a non finire. A Grenoble c'è una situazione simile, ma c'è già la periferia di cui parlava Marco, la banlieue, anche se in formato ridotto, eccetera. E lì si arriva a quest'altro punto, l'incomunicabilità, per cui io penso che a livello estetico possiamo trovare tutte le similitudini che vogliamo. A livello sostanziale, in quegli anni almeno, e in qualche modo anche oggi, non vedo questo nesso, non vedo questo legame, perché allora come finì la storia? Finì con noi dentro questo posto che suonavamo un concerto per 100 disperati come noi, che amavano quel tipo di cosa, che erano stati mossi a quelle attitudini, eccetera, ma che erano stati superati o in qualche modo riportati indietro dalla realtà di periferia, ovvero il furgone in cui faticosamente eravamo arrivati da Torino fino lì fu completamente sventrato nelle sue parti fondamentali, cioè i vetri che costringono a un ritorno difficoltoso. Questa cosa qua allora ci fece fare, a parte, voglio dire, il disagio umano del viaggio, che oltretutto stiamo parlando di attraversare le Alpi, si tratta di durante l'inverno, eccetera, ma non è questa la cosa che ovviamente strappa il sorriso, ma che rimanda indietro ad un altro episodio, ovvero i primi tentativi dei punk torinesi alla ricerca di un posto, a dire anche noi vogliamo il nostro virus, hai visto, siamo stati a Milano, loro ci hanno occupato, hanno i legami con i compagni qui, di qui e di là, a organizzare una serie di concerti anche nelle zone di periferia. Lo scontro, non dico di civiltà, ma di cultura in qualche modo, di origine, di appartenenza, era quello della strada, che poi negli anni abbiamo riscontrato parlando con gente con cui abbiamo avuto la fortuna di confrontarci in giro per il mondo, era lo stesso ovunque. In America erano i redneck, in quel caso a Grenoble erano i ragazzi delle periferie, con cui non era in qualche modo possibile stabilire un dialogo, almeno nelle dinamiche che seguivamo noi, perché per noi comunque c'era il fatto di essere in qualche modo rivoluzionari dentro, non nel senso politico ma nel senso individuale di comportamento e di non accettare determinate regole. Per loro c'era un altro senso di appartenenza, e quindi ci ritrovammo in quella situazione. Ovviamente fa sorridere parlarne e rifletterci oggi, quando in qualche modo, ma ripeto, dal mio punto di vista, puramente secondo un aspetto estetico, c'è una comunanza, e in cui la città da cui vengo tra l'altro ha prodotto molto del fenomeno, lasciatemelo chiamare così, del black bloc, e quindi della comunanza della protesta. Certo, anche allora per noi l'ideale in qualche modo, l'immaginario era quello, la pratica era tutt'altra. In tutto questo cosa voglio dire? Innanzitutto una cosa che ho detto a Marco l'altra sera venendo qui a vedere Lydia Lunch, che era un nostro mito erotico dell'epoca, adesso sembra mia mamma, e comunque per cui provo una grossa simpatia. Scusate se dico questa cosa, ma non ho mai apprezzata molto musicalmente, ecco, sono interessato ai suoi racconti. Quello che voglio dire è che comunque la forza dirompente di questa cosa stava proprio nel suo non essere un movimento, nel non aver nessuna tipo di continuità con movimenti precedenti, perché almeno per quello che è stata la mia personale esperienza, ma posso citare altre persone della città da cui vengo e che ho incontrato in altri luoghi, si poteva essere un senso di similitudine, ci poteva essere un'affinità, ma quello che smuoveva veramente a me allora e poi per tutti gli anni successivi fu quella canzone di Black Flag, fu quell'immagine del ragazzo come me che veniva da una periferia dall'altra parte del mondo che smuoveva, che poi la sua scelta fosse di indirizzarla in un senso politico, in un senso estetico, in un senso comportamentale, credo che la forza stesse semplicemente lì, nel non misurarsi nei numeri e anche nel dare libero accesso in qualche modo e liberare della potenzialità artistica, che non faceva la differenza se tu venivi da una famiglia di uno scultore famoso o da tuo papà che faceva l'impiegato in qualche banca piuttosto che l'operaio in qualche fabbrica. Credo che in questo senso l'aspetto rivoluzionario di quell'epoca e di quell'atteggiamento fu veramente devastante. La continuità che riconosco oggi sinceramente è assai poca, nel senso lo tengo come insegnamento di vita e mi porta a condividere dei percorsi con altre persone, ma non azzardo una continuità spesso che sterile in quello che è appunto semplicemente l'aspetto musicale. Tanti gruppi oggi, il punk ormai è diventato un genere musicale, l'hardcore è diventato un genere musicale, così come quando noi facciamo quelle cose succedeva con l'heavy metal piuttosto che con il reggae o con tutte queste cose qua. Basta, questa è la mia storia. Grazie a voi.
A me piacerebbe invitare altre persone, iniziando da Chicco, se vuole intervenire, che secondo me ha delle cose interessanti, ma aveva detto che voleva intervenire. Dai, vieni Chicco, dai. Chicco, dai, vieni. Ok. Sì, è l'ultimo intervento, poi rimandiamo a domani, perché domani alle 9:30... si riprende con Bad Trip, che è qui che scalpita, che vorrebbe parlare, lo so. Infatti. Domani c'è Bad Trip.
Madonna.
Che cosa?
Che cosa? Che cazzo ne parla?
Qua parlano.
Ma
chi è bravo. Esatto. Esatto. E questo qua era il difficile. Era il difficile perché... perché praticamente la cosa più difficile per me è stata entrare, cioè superare il portone di via Correggio 18 ed entrare dentro un concerto del Virus, e ci ho messo un po' di mesi e ci passavo davanti in bicicletta cercando di, perché non conoscevo nessuno non era facile entrare in contatto con chi c'era già dentro. Praticamente era l'82 ed era l'offensiva di primavera, dove c'erano una serie di gruppi storici che suonavano, e per fortuna avevo conosciuto gli Indigesti, che erano un mitico gruppo di Vercelli, che mi hanno fatto entrare. Però il mio avvicinamento col punk era stato un po' diverso, perché a me non piaceva la musica, cioè il cambiamento fondamentale della mia vita è stato, come per tutti loro, la musica, solo che a me non piaceva la musica punk, cioè l'ascoltavo, sì, però non... infatti mi rompeva, mi avete rotto i coglioni da allora e anche adesso, cioè, però è così la storia, cioè praticamente dalla musica che ascoltavo prima del punk, era roba anche... abbastanza
il primo gruppo,
quello che mi ha cambiato la vita è stato Second Edition dei Public Image, quello lì veramente è una roba che ho detto questo è un suono diverso, perché prima ascoltando gli MC5 o gli Stooges così ascoltavi i Sex Pistols e dicevi vabbè, più o meno la stessa roba, quando è arrivato quel disco lì invece uno ha detto minchia, questa è veramente una cosa diversa. Però nello stesso tempo non c'era gente, c'erano i New Waver a Milano nell'82, nell'81, nell'82, nell'83, no? Solo che erano dei ficchetti insopportabili, hai detto quella parola, però sì. Tu non c'entri, no? Era praticamente là, c'erano i Dark, i New Romantics erano un nucleo abbastanza consistente
di gente che sfigati esistevano pure loro e stavano più o meno in via Torino, cioè poi vabbè, da quel cambiamento lì poi c'è stato questo passaggio di entrare dentro sto cazzo di virus e lì vabbè mi è cambiata la vita, cioè tutti i giorni ero lì, possibilmente dalla mattina alla sera. Sono cominciati gli scazzi in famiglia pesanti, me ne sono rimanevo a dormire, cioè una tragedia, finché proprio ho mollato, ho cercato, sono riuscito a mollare la vita che facevo prima e a unirmi a tutta la combriccola che allora poi era divisa, bello, a metà c'erano gli hardcore da una parte, 77, a bere, a rovinarsi, eccetera, i preti dall'altra. Lui era uno di questi, anche Cristina c'erano i preti che erano su al terzo piano, mentre gli altri erano stesi in lagune di vomito sui marciapiedi di via Correggio fino all'angolo con piazza Buonarroti si trovavano le scie contro le canne, assolutamente, non troppo, cioè. E vabbè, niente, per me poi l'esperienza più grossa che è avvenuta subito dopo, perché era l'82, era l'offensiva di primavera, era l'82, nell'83 mi sembra siamo andati a Comiso e lì abbiamo visto le prime mazzate vere di quelle serie, gente spaccata, sangue, sono rimasto abbastanza traumatizzato, però comunque è stato un battesimo che poi l'anno successivo ci ha portati tutti insieme, anche con Marco e compagnia bella, a fare il giro Chaos Tag, Hannover, Amsterdam e a Berlino. E vabbè, adesso mi è venuto in mente che a Berlino in quell'anno lì io ero andato in autostop con la Betty, che vorrei ricordare perché era... cioè è stata... cioè, un personaggio fondamentale di tutto il periodo che... appunto ha testimoniato, ha vissuto prima di tutto con noi, ha vissuto tutta la storia e niente, e l'ho fatto con lei questo viaggio in autostop fino a Berlino ed è stato anche quello fondamentale per la mia vita. Poi è venuto l'elteschette, niente, cioè il punk, cioè il virus è stato sgomberato, Correggio sgomberata, trauma, appunto tragedia, minchia, una roba bruttissima. Però basta, a quel punto, grazie al virus, c'erano state anche altre occupazioni come quella del Teatro Miele, cioè c'era un'aggregazione parallela ai punk, che era quella delle creature simili, che bene o male erano un pochino differenti come impostazione mentale, culturale, musicale, tutto. Però allo stesso tempo volevano avere le stesse cose che il virus era riuscito a ottenere, quindi degli spazi, dei mezzi per esprimersi, delle occasioni per manifestare una serie di bisogni che in quel periodaccio lì si sentiva come impellenti e non si riusciva a soddisfare. E tutto questo percorso ha portato poi, visto che le occupazioni erano impossibili, perché... cioè, occupavi alla mattina e ti sgomberavano al pomeriggio se ti andava bene, quindi non avevi neanche messo piede dentro in tutti gli spazi per vederli. Allora si è deciso nell'86, eravamo una decina di persone, di mettere in piedi questo spazio all'interno del centro sociale Leoncavallo, di via Leoncavallo, che si è chiamato Helter Skelter e che ha proposto una serie di occasioni di concerti o di iniziative, performance, ci sono stati gli Etandonné, ci sono stati gli Occult, una serie di Harry Rollins, yeah, Harry Minkes, se me lo ricordo, Harry Rollins, che sicuramente è stato un'affiliazione del virus, anche se di connotazione abbastanza diversa. E la cosa che mi ricordo di più come la più difficile è stata noi che entravamo al Leoncavallo dell'86, che devo dire era un'esperienza che ti può segnare la vita. Infatti io ero rimasto abbastanza scosso, diciamo, da una serie di dinamiche che c'erano, anche di personaggi con cui poi abbiamo avuto un ottimo rapporto, siamo diventati amici, eccetera. Però all'inizio devo dire che se non ci fosse stata la capacità mediatoria, soprattutto di Gomma, sarebbero stati dei bei muri contro muro proprio, cioè. Però alla fine siamo riusciti anche a fare delle iniziative insieme, da lì è partita anche un po' quella mescolanza che poi ha prodotto diciamo il movimento milanese dei centri sociali, dove bene o male se faceva una cosa uno, anche se era punk come predominante, però venivano anche i compagni a darti una mano all'occupazione. C'è stata l'occupazione di Via Porpora, dove bene o male era il prima forse in cui eravamo tutti belli rimescolati, e basta, non ce la faccio più. Ciao.
Io purtroppo qui c'è occasione di gente che vorrebbe parlare, perché so, c'è Roby, c'è Paolo, c'è Beppe che potrebbe parlare della questione CCCP a Leoncavallo. C'è un casino di gente che potrebbe parlare, solo che era in programma il film. Adesso mandiamo questo film e spero che la Giorgia voglia dire due parole rispetto a questo film, e io rimando a domani alle 9:30, 10:00, che continuiamo a parlare, e speriamo che ci siano tutti questi interventi che oggi mancano, e mandiamo subito il film, insomma.